Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla conference call dei risultati del primo semestre 2023 di Somec. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al co-amministratore delegato e CFO Alessandro Zanchetta. Prego.
Buongiorno a tutti, sono Alessandro Zanchetta, partiamo dai risultati della semestrale di Somec e alla slide pagina 4 partiamo già con i ricavi. Per quello che riguarda i ricavi prosegue la forte crescita e dopo quello che è già stata la crescita del 2022, un ulteriore 26% di crescita nel primo semestre del 2023, con i ricavi che si attestano a 191,6 milioni di euro rispetto ai 152 del semestre precedente, la crescita del semestre 23 del più 26%, la crescita organica è una crescita importante perché si attesta su quasi 17% di crescita organica, mentre la crescita per acquisizioni è del 9,1%, soprattutto riguardante la divisione di mestieri. I ricavi sempre per divisione rispetto al primo semestre 2022, vediamo l'aumento per quello che riguarda i ricavi della divisione mestieri che passano dal 21% del 2022 al 25% 2023, mentre le altre due linee di business rimangono più o meno con gli stessi livelli. Chiaramente la divisione architetture navali e facciate civili è la divisione con il maggior fatturato perché ha il 57,3% di fatturato. La crescita organica, il contributo è di 25,7 milioni di euro, è derivante soprattutto dall'avanzamento delle commesse navali e civili e dal forte incremento dell'attività di refitting rispetto chiaramente al 2022. Le acquisizioni hanno avuto un contributo per 13,9 milioni di euro, legato a Budri e Lamparedo, che sono entrate nel perimetro nel secondo semestre 2022, e invece Gino Ceolin, che è consolidata dal 1 gennaio 2023, che è l'acquisizione che è stata fatta in questo semestre. L'effetto cambio è un effetto minimo favorevole, pari all'1,8% per quello che riguarda i ricavi. La suddivisione per area geografica, la parte più importante, il 54,9%, la fa sempre l'Europa, chiaramente con l'inclusione anche dell'Italia, per effetto anche della crescita importante di mestieri. La parte americana continua a mantenere un 37% per quello che riguarda i ricavi per area geografica, l'8% è la percentuale relativa al resto del mondo. Per quello che riguarda la raccolta di ordini, nel primo semestre abbiamo raccolto 111 milioni di commesse, chiaramente quelle che abbiamo comunicato. Tra le più importanti ci tengo a sottolineare le due commesse, una a Boston e una a New York, per il valore complessivo di oltre 55 milioni di euro della divisione di fabbrica, sulla parte glazing civile. Un importante edificio a Londra, sempre per quello che riguarda le architetture navali e facciate civili a Blue Steel, che è l'inizio, diciamo, della nuova era di Blue Steel, poi magari andiamo un po' più in dettaglio. Altre commesse importanti, soprattutto proprio per le sinergie che sono create tra le varie divisioni, è quelle che abbiamo avuto come mestieri per la sede multinazionale, di una nota multinazionale a New York e di un pacchetto architettonico nel Design District di Miami, che sono due commesse prese in collaborazione tra mestieri e la nostra realtà americana. Per quello che riguarda il navale, i nuovi contratti riguardano di quattro contratti, di cui due in opzione siglati con Chantiers de l'Atlantique, e i refitting di tre navi da crociera molto molto importanti. Per quello che riguarda le nuove navi da crociera, i contratti più importanti riguardano il Four Seasons, questo nuovo armatore, diciamo, del lusso che è entrato nel mondo delle crociere, che è una commessa assegnata alla nostra realtà che si occupa di catering. Il portafoglio ordini complessivo si attesta al 30 giugno 2023 a 845 milioni rispetto ai 934 del 31 dicembre. Il decremento di 89 milioni è interamente imputabile alla divisione architetture navali e facciate civili, praticamente praticamente quasi tutta la divisione del segmento navale. I nuovi ordini, chiaramente navali attesi fra fine 23 e inizio 24, ci saranno dei nuovi ordini che sicuramente verranno assegnati e quindi potrebbero riportare questa divisione ad accumulare gli ordini che non abbiamo firmato nel corso del primo semestre per esigenze chiaramente dettate anche da aspetti politici o comunque degli armatori con i cantieri direttamente. Per quello che riguarda l'orizzonte temporale di portafoglio ordini, arriviamo oltre il 2028 con una suddivisione chiaramente importante per quello che riguarda il 2024, pari al 31,3% degli ordini, a seguire poi 25 e 26 in essere. La concentrazione del portafoglio ordini per armatori, innanzitutto il 41% degli ordini è backlog non relativo ad armatori, questo sta a significare anche la strategia di diversificazione del settore, mentre il primo armatore ha un impatto sul totale dei nostri ordini a backlog pari del 13% e gli altri sono a seguire, ma chiaramente non c'è abbastanza omogeneità per quello che riguarda i volumi medi per armatore. Il portafoglio ordini chiaramente è destinato a diventare una misura sempre meno rappresentativa dell'andamento del business di Somec alla luce dell'espansione del business su anche settori che non operano solo su commessa. E il focus delle fitting e di mestieri che sono tutti ordini infrannuali in cui chiaramente a volte nel semestre riusciamo a prendere l'ordine e anche a eseguirlo in maniera totale. Passiamo alla redditività, sulla slide a pagina 7, l'EBITDA è in miglioramento anno su anno, che la performance tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2023 passiamo da un EBITDA di 9,1 milioni a un EBITDA 9,8 milioni con una crescita del 7,4%. A livello di EBITDA margin invece abbiamo passiamo dal 6% medio del primo semestre 2022 al 5,1% del 2023. La redditività per quello che riguarda le EBITDA, l'impatto più importante è stato l'aumento dei costi di commessa a livello di gross profit per 4,5 milioni e un aumento del costo del personale del 3,9% dovuto soprattutto alle acquisizioni, quindi delle tre acquisizioni che ne ho accennato prima e anche chiaramente all'adeguamento all'indice Istat di tutto quello che riguarda l'inflazione e l'effetto sul personale, ha portato l'EBITDA a 9,8 milioni. La redditività, chiaramente l'impatto più importante per quello che riguarda l'EBITDA verso anche il 2022, è stato un ulteriore generalizzato aumento dei costi di produzione, soprattutto anche per effetto dell'inflazione, e quindi intendiamo per l'aumento dei costi di produzione non solo materie prime, ma anche tutto quello che ruota attorno al personale, ai contratti, agli affitti, a tutto ciò che l'inflazione ha caratterizzato in questa prima parte dell'anno. Poi l'avanzamento dei commessi acquisiti in passato, marginalità nel frattempo ridottasi, il tema che avevamo già affrontato nel corso del 2022, su cui nel primo semestre 2023 abbiamo le ultime code di quelle commesse prese negli anni antecedenti al Covid, diciamo, come effetto, che hanno avuto un impatto sulla marginalità, sui costi a finire importante, che si stanno chiaramente esaurendo nel corso di quest'anno e soprattutto nel primo semestre. I costi legati al potenziamento dei mestieri, abbiamo investito moltissimo in questa divisione qui, con strutture commerciali, con strutture con costi di marketing, con sviluppo, diciamo, anche di progetti, proprio il costo anche di quello che riguarda tutta la parte di progetti stessi, quindi il fatto di fare dei preventivi e delle cose legate a questa grossa crescita che abbiamo con mestieri, che si svilupperà la parte economica e quindi anche a livello di EBITDA nella seconda parte dell'anno, anche per effetto dei contratti che abbiamo preso, che abbiamo comunicato. E un altro importante effetto nell'EBITDA del primo semestre è stato le perdite emerse su commesse storiche di Blue Steel, in cui questa realtà che abbiamo acquisito a inizio 2022, nel corso del 2023, nel corso del 2022 ma in parte anche del 2023, abbiamo riorganizzato totalmente la società, abbiamo chiuso il rapporto con l'ex amministratore delegato, chiuso proprio qualche giorno fa, e abbiamo approfittato chiaramente per fare una situazione economica e patrimoniale delle commesse, delle due commesse in essere, anche queste antecedenti agli effetti Covid, in cui ci hanno portato a svalutare o comunque a aumentare i costi a finire per completamento di queste commesse qui. Tutti effetti chiaramente contabilizzati all'interno della prima parte dell'anno, che non avranno più effetto poi nella seconda parte dell'anno. Per quello che riguarda poi la parte dell'EBIT, come vedete abbiamo rettificato per correttezza e trasparenza il 2022 rispetto al 2023, nettandolo di quello che era l'effetto della svalutazione straordinaria dei crediti commerciali relativi a due clienti esteri che si erano verificati nel 2022 e che non abbiamo più nel 2023, che ci ha portato chiaramente a una riduzione anche per la parte dell'EBIT. Se andiamo poi a pagina 8 in dettaglio un po' più approfondito per quello che riguarda i nostri tre settori di business, partiamo dalle architetture navali e facciate civili. La redditività, come dicevo prima, è ancora compromessa dagli effetti dell'inflazione soprattutto sul new building navale, quindi quelle commesse acquisite qualche anno fa. Per quello che riguarda i ricavi, la crescita è stata importante, da 88,3 milioni a 109,8 milioni, la crescita è interamente organica e riguarda il 24,3%. Il segmento navale è aumentato, è avanzato in linea con quelle che erano le attese delle commesse in corso, nonostante un po' le dilazioni e i ritardi che i cantieri e i bar armatori hanno nelle consegne delle navi, che poi ha anche portato un po' all'aumento dei lavori in corso di del WIP, dei lavori in corso di lavorazione, anche per un effetto poi di cassa che andremo a specificare poi più avanti. L'aumento è stato anche importante, un più 60% dell'attività di refitting, pur comunque nel primo semestre non ancora in linea con i volumi di refitting del 2019, volumi di refitting che saranno sicuramente in crescita maggiore anche nella seconda parte dell'anno e soprattutto nel 2024. Il segmento civile, per quello che riguarda questa suddivisione qui, ha ancora il buon andamento per quello che riguarda il business negli Stati Uniti, nel senso che non abbiamo motivi per pensare a crisi o rallentamenti di lavori in essere. Il business negli Stati Uniti sta continuando a crescere secondo quello che era il business plan previsto, sia a livello di avanzamento delle commesse, sia a livello di ordini, come abbiamo visto prima. E per cui in questo momento noi non temiamo nessun rallentamento per quello che riguarda il comparto immobiliare americano, innescato dall'aumento dei tassi di interesse, questo per la scelta strategica di operare su commesse governative, su commesse legate all'istruzione, su commesse legate a sedi di multinazionali farmaceutiche o di sedi di grossi gruppi internazionali del lusso, che chiaramente non subiscono questo tipo di speculazioni o comunque aumento dei tassi di interesse legati a andamento immobiliare americano. La marginalità, l'EBITDA margin, si è mantenuto stabile a un 4,9%, pur aumentando chiaramente in valore assoluto. Il contributo positivo di questo EBITDA è stato dato soprattutto dal refitting, quindi con la crescita del refitting c'è anche un contributo importante per quello che riguarda la marginalità sull'EBITDA. Invece è stato compensato dall'ulteriore riduzione della marginalità delle commesse navali più storiche, anche questo chiaramente rivolte a fenomeni inflattivi che hanno influenzato il costo dei fattori produttivi, sia delle materie prime, soprattutto per quello che riguarda il 2022 e parte del 2023, ma anche e soprattutto per quello che riguarda il primo semestre 2023, per gli effetti inflattivi anche del costo del lavoro. Pensiamo solo alla rivalutazione del TFR, piuttosto anche alle richieste dei dipendenti di adeguamenti salariali dettati anche dall'aumento del costo della vita. E, un altro fattore negativo che abbiamo contrattualizzato e evidenziato contabilmente nel primo semestre è anche l'emersione delle perdite legate ad alcune commesse di Blue Steel, commesse chiaramente acquisite anche queste nel 2019-2020 dal vecchio amministratore delegato, non gestite nella maniera in cui pensavamo fossero gestite. Per quello che riguarda invece la divisione cucine professionali, pagina 9, I ricavi della divisione sono aumentati anche queste di un 10%, anche queste chiaramente la crescita dei ricavi è interamente organica, è dovuta soprattutto dall'avanzamento delle commesse navali, della parte catering, e invece sono ancora abbastanza deboli i volumi di vendita per le altre società appartenenti a questa divisione, in particolare i primi due mesi dell'anno che ancora erano influenzati un po' dall'idea dell'aumento dell'energia, quindi da una diminuzione di quello che potevano essere gli investimenti legati a ristoranti, bar e hotel. Contiamo nel secondo semestre anche questo di recuperare in gran parte, diciamo, la perdita di fatturato di questo primo trimestre nella seconda parte dell'anno. L'EBITDA invece di questa realtà qua, pur crescendo a livello assoluto di un più 6,4%, registra una diminuzione dal 6,1% al 5,9% in termini percentuali, e questo è soprattutto, oltre per la mancanza di volumi sui deboli volumi di vendita sulla parte del civile, anche dei costi che abbiamo investito nella prima parte del semestre per il potenziamento delle strutture commerciali e soprattutto per lo sviluppo nel mercato americano, in cui abbiamo investito in prodotti, in fiere, in due fiere, abbiamo investito nel personale commerciale, eccetera, perché siamo convinti che sia un mercato in forte espansione, soprattutto per quello che riguarda magari i forni per pizza, è un mercato molto molto importante di sviluppo futuro. Quindi crediamo che anche questi investimenti, questi costi che sono stati interamente spesati nel corso del primo semestre, abbiano poi effetti positivi per le vendite future già nel secondo semestre e anche per tutto il 2024. La pagina 10 invece sulla nuova divisione di mestieri, gli interiors personalizzati, anche qui l'obiettivo che era in linea, che avevamo enunciato, di arrivare ai 100 milioni, siamo molto prossimi ai 100 milioni come valore di ricavi. Per quello che riguarda il semestre, la forte crescita dai 32 ai 48 milioni di euro, quindi in linea col business plan di questa divisione. La crescita semestre su semestre è stata del 45,8%, la crescita organica è limitata al 4%, e invece la crescita importante del 42% è stata per merito delle acquisizioni che abbiamo detto prima e dello sviluppo di questa realtà qua. C'è anche da tenere in considerazione che la crescita dei ricavi del primo semestre 2022 erano anche sospinti da 14 milioni relativi a un restyling di una nave da crociera che non c'è stata nella prima parte del semestre, magari ci saranno sulla seconda parte dei refitting. Per quello che riguarda invece l'EBITDA, passiamo da 2,9 milioni a 2,4 milioni, quindi dall'8,9% al 4,9%, con una performance negativa del 19%, dettata soprattutto dal fatto che nel semestre precedente, come dicevo, sono stati importanti refitting con marginalità importante che sono entrati nel primo semestre, mentre in quest'anno entreranno dei refitting importanti, ma entreranno nella seconda parte dell'anno. E la migliore redditività è stata anche imputata al costo di potenziamento della capofila italiana di mestieri e di mestieri USA, due società che siamo partiti da poco, che generano ricavi significativi solo dalla seconda parte dell'anno, come abbiamo comunicato, eccetera, e sviluppati principalmente anche per il 2024. Questo diciamo il fatto della minore redditività per quello che riguarda semestre su semestre. Invece, se andiamo a pagina 11, la redditività netta e la generazione di cassa, il risultato netto consolidato e il margine netto, passiamo con le rettifiche che abbiamo detto prima, dal primo semestre rettificato a 1 milione a meno 1,8 milioni di risultato netto. Di quest'anno il peggioramento è dettato soprattutto dagli aspetti che avevamo detto prima. Ricordiamoci sempre che la rettifica l'avevamo fatta in base al fatto della svalutazione dei crediti che avevamo avuto l'anno precedente. Per quello che riguarda poi il risultato netto, un importante aspetto è l'aumento dell'indebitamento, poi magari andiamo a descrivere meglio, chiaramente con l'aumento del costo della componente a breve termine dell'indebitamento e quindi l'aumento dei tassi di interesse che ha comportato un impatto per 2,4 milioni degli oneri finanziari netti sul primo semestre. Questo chiaramente la forte crescita, l'aumento dei volumi di birra sta commessa, che richiede investimenti iniziali sulle scorte per tutto quello che riguardano il mondo delle commesse, l'incremento dei lavori in corso su ordinazione, ricordo che sono aumentati di circa 17,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2022, e che è un aumento oltre che legato proprio alla crescita del fatturato, anche dall'allungamento non imputabile al nostro gruppo dei tempi di consegna di talune commesse, nel senso che alcune commesse, soprattutto esclusivamente sul mondo navale, per accordi tra armatore e cantiere hanno subito dei rallentamenti e i tempi di consegna si sono allungati di 3 mesi. Questo allungamento nei tempi di consegna delle navi ha portato chiaramente il nostro gruppo, comunque che aveva pianificato l'attività di produzione delle lavorazioni da fare, a avere uno slittamento nei tempi di consegna di questi manufatti delle commesse, e quindi questo allungamento nei tempi di consegna ha portato un allungamento nei tempi dei saldi, che ha portato un assorbimento di cassa importante per quello che riguarda di cassa operativa per quello che riguarda il primo semestre, come evidenziato dalla slide a pagina 11. Un altro effetto dell'assorbimento di cassa è il minor volume di anticipi nel primo semestre 2023 rispetto al primo semestre 2022 dei contratti navali. Solitamente i contratti navali hanno degli advance payment. Il fatto di non aver controllato attualizzato nella parte dell'anno dei contratti navali chiaramente non ci ha portato a livello di cassa di portare in cassa i relativi anticipi. Un altro effetto importante sia della generazione e l'assorbimento di cassa sia anche per la parte economica dell'EBITDA è i maggiori costi legati alla digitalizzazione che abbiamo del processo, del progetto di digitalizzazione delle nostre realtà, per quello che riguarda tutta la parte di sistemi informativi, di report, eccetera, che abbiamo dovuto sia spesare nel corso dell'esercizio, sia chiaramente assorbire a livello di cassa. Sono tutti effetti che avranno chiaramente one shot come movimento. Altro aspetto di generazione di cassa è stato il notevole investimenti fatti a livello di marketing e di rafforzamento di strutture commerciali per quello che riguarda soprattutto la divisione mestieri e le strutture commerciali, come dicevo prima, per quello che riguarda mestieri negli Stati Uniti, ma anche il cooking negli Stati Uniti o la struttura commerciale per quello che riguarda il glazing a Londra per quello che riguarda la parte del primo settore. La posizione finanziaria netta a pagina 12 vede l'evoluzione ante IFRS che partivamo il 31/12/2022 a 54,3 milioni per effetto delle EBITDA del primo semestre di 9,8 milioni, la variazione del circolante netto di 12 milioni e 2, gli investimenti di 0,6, le acquisizioni di 3,8 milioni che è relativa a Ceolin, il pagamento di dividendi delle società delle minoranze di fabbrica di 2,9 milioni, gli oneri e gli imposti finanziari ci ha portato a una PFN ante IFRS 16 al 30/6/2023 a 70,4 milioni di euro. La composizione poi della posizione finanziaria netta, come potete vedere rispetto al 31/12/2022, l'effetto per quello che riguarda le passività IFRS 16 sono più o meno in linea con quello che era l'anno precedente. L'aspetto più importante è stato proprio la liquidità che è diminuita da 54 a 39 milioni per effetto di quello che poco fa ho detto. Per quello che riguarda la strategia per il secondo semestre, chiaramente come aspetto importante sono le nuove e più incisive azioni manageriali volte al recupero della marginalità. Il contesto chiaramente prevede sempre dei tassi di interesse in rapida crescita, l'inflazione è ancora elevata e, come dicevo prima, con importanti effetti sia sui fattori produttivi, dalle materie prime al costo del lavoro, e la tendenza da parte dei committenti e dei clienti finali a posticipare il completamento delle commesse navali. Questo sicuramente, sicuramente per la prima parte dell'anno, adesso nella seconda parte dell'anno sono un po' più assestate come date. Per quello che riguarda poi la suddivisione per le singole aree di business nostre, per quello che riguarda la prima suddivisione delle architetture navali e facciate civili, gli obiettivi del recupero della marginalità e l'attività delle commesse in essere in portafoglio, il focus sul refitting navale che, pur essendo in crescita rispetto all'anno precedente, non ha ancora raggiunto gli obiettivi ante 2019, contiamo di crescere e di raggiungerli nel secondo semestre e di superarli sicuramente nel 2024, la rinegoziazione che sta continuando, che ha avuto anche degli effetti positivi sul soft backlog. È chiaro che questi effetti qui li vedremo nella seconda parte dell'anno e nel 2024, il rafforzamento del project management per poter reagire in maniera ancora più efficace e tempestiva a questi cambiamenti imprevisti che riguardano le commesse, in modo da essere sempre più attenti e precisi nelle pianificazioni sia produttive sia poi finanziarie. Per quello che riguarda le cucine professionali, come dicevo prima, la principale attività sarà quella di incrementare lo sforzo commerciale relativamente al comparto civile. Dobbiamo aumentare i volumi di vendita, siamo a buon punto per quello che riguarda i nuovi prodotti e in particolare, come dicevo prima, nel mercato americano, che crediamo sia un mercato importantissimo per questo tipo di prodotti qui. Mestieri interior personalizzati è l'entrata a pieno regime di quello che riguarda il progetto nella sua interezza, per quello che riguarda sia mestieri SRL sia anche mestieri USA, ma poi lascio al Presidente magari un dettaglio più importante per quello che riguarda questa divisione. Ultima slide per quello che mi riguarda, a pagina 14 sono gli obiettivi economico-finanziari. Abbiamo correttamente, in maniera trasparente, rivisto le guidance che avevamo comunicato a marzo. Per quello che riguarda i ricavi, le guidance di marzo prevedevano dei ricavi superiori a 360 milioni, per le nuove guidance che abbiamo dichiarato i ricavi andranno ben sopra i 360 milioni e confermiamo anche su questi ulteriori 360 milioni quelli che sono i 100 milioni di guidance per quello che riguarda la divisione mestieri, che chiaramente è la divisione che in termini percentuali cresce di più. Abbiamo rivisto l'EBITDA, che pur comunque mantenendoci in doppia cifra superiore a quello che erano i risultati 2022, l'abbiamo compresa tra i 26 e i 29 milioni, su un range tra i 26 e i 29 milioni, dettati chiaramente da questi aspetti che vi ho detto prima, da questa particolarità di commesse Blue Steel di questa realtà non ancora a pieno regime, dal fatto che riusciremo sicuramente nella seconda parte dell'anno, con le attività che ho descritto prima, con l'aumento di volumi di refitting che solitamente è una marginalità alta, o il completamento delle commesse di mestieri, che anche queste sul mondo dell'uso sono marginalità alta, a recuperare le EBITDA attestandoci su un range sopra descritto. Per quello che riguarda la posizione finanziaria netta, anche qui chiaramente tornando un po' a regime quelle che sono le scadenze delle navi riprogrammate e pensando e verificato chiaramente anche con gli stessi armatori e i cantieri non ulteriori dilazioni nelle commesse delle navi, pensiamo di tornare su un range ante IFRS 16 di una posizione finanziaria compresa tra i 40 e i 50 milioni. Chiaramente l'impatto delle EBITDA ci porterà sicuramente a un risultato positivo, un risultato netto positivo, che quindi ci sentiamo ancora nella nuova guidance di confermare anche eventualmente la distribuzione di un dividendo sui risultati.
Bene.
Passo la parola al Presidente.
Buongiorno a tutti, sono Oscar Marchetto, presidente del gruppo. Confermiamo la bontà della strategia percorsa a fine 2021, quello di creare queste tre divisioni, perché anche in una visione di un rallentamento noi, come vedete, continuiamo la nostra crescita di fatturato. Grande soddisfazione anche sul progetto Mestieri. Se posso dare delle positività, le positività è quello, la più grossa positività, una delle grosse positività è il reparto crocieristico, che abbiamo tre divisioni, che impatta per tre divisioni, sia il glazing, sia il cooking e sia Mestieri, dove nel 2023, vi do i dati, ci sono stati 33, ci saranno e ci sono già stati 33 milioni di viaggiatori contro i 29 del record assoluto del 2019. Vuol dire che il trend è molto positivo. Il trend è positivo perché le statistiche degli armatori danno per il 26 circa 38 milioni di passeggeri e nel 2030 46 milioni di passeggeri. Cosa significa questo? Significa che negli anni del Covid sono state dismesse delle navi vecchie, circa una ventina di navi vecchie, la flotta in questo momento qua non riesce a sopportare, in questo momento, non riesce a sopportare il carico pagante di passeggeri. Significa che gli armatori in questo momento stanno negoziando nuove navi di costruzione che si aggiungeranno dal 2027, dove i cantieri avranno ossigeno, 27, 28, 29. E per da 29 milioni a 46 milioni in teoria dovrebbero fare altre 100 navi, si presume, perché in questo momento sono più di 300 navi in navigazione e aumentando di 15 milioni di passeggeri, fate due conti voi. Ecco, una cosa molto importante, si stanno inserendo anche delle catene di hotel di lusso come il Ritz-Carlton e come le Four Seasons, perciò degli hotel a 5 stelle lusso che navigano, poi altre compagnie del lusso, anche le Fred, che era la vecchia proprietà del Silver Sea, che aveva navi di lusso, che poi l'ha venduta a Royal Caribbean, adesso si sta partendo con un'altra flotta di navi nuove, perciò in forte fermento e in forte crescita nei prossimi anni. Un'altra cosa molto importante è la parte degli investimenti che abbiamo fatto nel brand del Cookie Professional negli Stati Uniti con Pizza Group. Abbiamo fatto Pizza Group USA, abbiamo iniziato nel 2022, i costi abbiamo sostenuto nel 2023 perché abbiamo fatto due fiere, una a Las Vegas, una a Los Angeles. Le prospettive per il secondo semestre, ma soprattutto per il 2024, è molto positivo, perché come sapete la pizza è un forno speciale che sforna più di 600 pizze all'ora. Negli Stati Uniti il cibo numero uno a livello di numeri è la pizza. Abbiamo dei contatti, grosse catene di distribuzione. Pensiamo che il 2024 sia l'anno molto positivo della parte Cooking Professional. Stiamo lavorando alla fiera che è l'host, che è dal 10 al 15 di ottobre, nella seconda settimana di ottobre, dove la fiera internazionale delle apparecchiature professionali per il Cookie Professional, dove noi ci presenteremo con tutte e cinque le aziende in gruppo con un unico stand grande, e dove questo è il primo anno di lancio del gruppo unito, cioè abbiamo creato questo gruppo delle eccellenze del Made in Italy, e dove rappresenteremo il food, i produttori di cucine professionali nel food a livello globale. Perciò è una grossa attesa fra 15 giorni. Quello che ci dà soddisfazioni in questo momento qua, maggiori a livello di numeri e prospettive, è il progetto Mestieri. Come sapete l'abbiamo lanciato fine 2021, ha delle espansioni importanti con, anche negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti siamo partiti con la filiale a New York, abbiamo già visto dei risultati nei retail di lusso in Florida, nel retail di lusso a New York, Stiamo negoziando delle grosse commesse anche di ville negli Stati Uniti, oltre che in Europa, perché i due continenti dove noi stiamo lavorando, la vecchia Europa e gli Stati Uniti, dove l'Europa ci dà soddisfazione soprattutto su progetti molto importanti, hotellerie di lusso e retail di lusso. Abbiamo rafforzato mestieri a metà anno con l'inserimento di Flavio Chiari, grossa esperienza nella parte costruzioni, ingegneria, costruzioni, ha fatto un percorso anche per Mastelisa, poi è entrato in Hexa Group, già nel contratto, perciò ha visto tutto quello che c'era dall'altra parte, quello che noi abbiamo come produttività in mestieri per creare il contenitore di lusso da retail, come dicevo prima, hotellerie, case private, eccetera. Abbiamo lanciato una campagna importante perché Mestieri è quello che vorremmo che nei prossimi anni diventasse un brand, perciò l'architetto finale scelga Mestieri per fare la sua casa o il suo hotel o il suo retail. Ed è quello che abbiamo iniziato con questa campagna importante dove entriamo su delle riviste lifestyle. Dove la campagna pubblicitaria è Io sono Mestieri, poi l'abbiamo portata nei vari social, siamo partiti a fine luglio e percorre tutta la parte del secondo semestre, stiamo avendo grandissimi risultati a livello di visibilità ed è un inizio di un processo di costruzione del brand Mestieri. Ci sono le prime sinergie nel 2023 delle varie aziende di mestieri. In questo momento le aziende di mestieri sono 6, ci sono le prime sinergie sia negli Stati Uniti sia in Europa, dove collaboriamo tra le varie aziende per prendere determinati lavori. Come ho sempre spiegato, quando si porta a casa un'azienda di mestieri o, come faccio un esempio, di marmo o di bronzo o di finiture di metallo, eccetera, eccetera, tutte le referenze che ha questa azienda nei vari anni, 20, 30, 40 anni di storia, le riporta alle altre aziende in automatico. Perciò, alla fine, le conoscenze, il bagaglio che si ha di referenze tutte assieme porta business a livello orizzontale a tutte le aziende. Stiamo monitorando altre operazioni che una volta sistemato anche la posizione finanziaria, la cassa, riusciamo a operare e stiamo puntando a collaborazioni a livello anche di sinergie con altre aziende. Io dico che un po' abbiamo terminato quello che può essere la nostra visione nei prossimi anni. Io lascerei la parola se ci sono delle domande. Grazie.
Qui all'operatrice Coruscall cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente ed in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Francesco Brilli da Intermonte. Prego.
Buongiorno, grazie per aver preso le mie domande. Ho qualche veloce domanda che volevo farvi. La prima riguarda gli Stati Uniti, le prime due in realtà riguardano gli Stati Uniti, se potete condividere un po' l'andamento e le prospettive che vi attendete in particolare da fabbrica, alla luce un po' della situazione appunto particolare dei tassi negli Stati Uniti. E rimanendo sempre sugli Stati Uniti, visti anche gli investimenti fatti su Mestieri, se potete condividere qual è il livello di sviluppo raggiunto e quando vi aspettate di portare a frutto questi investimenti fatti. Una seconda domanda è su, diciamo, un pochino più in prospettiva, visto anche il commento fatto sull'andamento, sull'inizio del terzo trimestre, se ci possiamo aspettare che nell'arco della seconda metà di quest'anno in particolare del prossimo anno, parte di questa profittabilità minore che si sta avendo nel 2023 si può riversare nel 2024 con le nuove commesse e il nuovo setup, diciamo, completato. Grazie.
Inizio io sulla prima domanda, proprio riguardo a fabbrica, a livello di numeri. Fabbrica, ricordiamo che a livello di ricavi è cresciuta del 25% rispetto al primo semestre 2022. A livello di marginalità ha mantenuto la marginalità di business plan costante, quindi è un settore, un modello di business, quello americano, che non ha risentito dei costi dell'inflazione per il semplice motivo che nel momento in cui acquisiscono i lavori sono anche il momento in cui bloccano a livello di materie prime e di costo del lavoro. Per quello che riguarda le attività, il business negli Stati Uniti, noi non abbiamo visto un calo, nel senso che, come abbiamo detto anche prima, per quello che riguarda gli ordini, abbiamo acquisito 3 o 4 commesse importanti. Abbiamo offerte fuori per altri 180 milioni di euro in questo momento di nuove commesse, quindi nei settori in cui operiamo noi e quindi tralasciamo il residenziale o quel settore lì, diciamo, che può avere più l'effetto impattante dei tassi, quel tipo di realtà nostre, quindi governativo, di scuole, di residenze, di commerciali, di lusso per farmaceutiche piuttosto che sedi di grosse realtà, non abbiamo avuto né rallentamenti né blocchi dei lavori né sostanzialmente neanche rallentamenti dovuti al fatto che fanno fatica a vendere proprio perché sono già progetti già probabilmente finanziati, progetti già di attività che hanno già i fondi da quel punto di vista lì. Per quello che riguarda invece la parte del secondo semestre, la seconda domanda, poi lascio il completamento della prima domanda che avevi fatto sul discorso invece mestieri USA a Oscar Marchetto. Per quello che riguarda il secondo semestre e il 2024, è chiaro che, come dicevo prima, gli effetti di queste commesse che si portavano ancora dietro, questo effetto inflazionistico di materie prime, eccetera, vanno a completamento, stanno completandosi. Abbiamo anche ottenuto, e lo vedremo sicuramente nella seconda parte dell'anno e ancora di più nel 2024, importanti soprattutto sulla contrattualizzazione dei soft backlog, dei nuovi contratti, degli adeguamenti per quello che riguarda l'importo del contratto proprio relativo a queste attività qui. Purtroppo, come potete capire nel nostro business, queste commesse qui, che magari stanno cominciando ora, hanno un avanzamento piccolissimo, l'effetto economico che possiamo vedere non l'abbiamo visto nel primo semestre, lo vedremo in maniera più importante nel secondo semestre e sicuramente nella sua totalità nel 2024. Posso solo anticipare che per quello che riguarda la parte, soprattutto la parte navale, che è quella più impattata, navale del Grading, da questo sistema qui, noi dalle evidenze delle commesse che avranno effetto economico nel secondo semestre rispetto al primo semestre, crediamo di migliorare oltre 2 punti percentuali di gross margin proprio dettati da questo diverso mix, quindi escono e finiscono le commesse che avevano costi e valutazioni ante crisi, praticamente ante Covid, ante aumento delle materie prime, e cominciano ad entrare le commesse contrattualizzate dopo, o comunque che hanno avuto gli importanti adeguamenti a livello di prezzo.
Per il progetto mestieri negli Stati Uniti, certo che sì, la conoscenza che ha il nostro socio americano Alberto De Gobbi nel mondo delle ricostruzioni, soprattutto nel mondo degli architetti, è grande, come vedete anche sul Palazzo della Rolex, una volta finito stiamo entrando anche nell'interior. Già abbiamo ottenuto dei pacchetti all'interno del Palazzo della Rolex e siamo solo all'inizio perché deve ancora essere finito a livello strutturale. poi abbiamo anche a Design District a Miami con una grossa firma del lusso preso come stieri, un progetto importante, e siamo solo all'inizio. Siamo partiti a gennaio. Abbiamo iniziato con questi progetti, ce ne sono altri che stanno venendo, ci sono offerte esposte. La cosa importante è che la valutazione dell'interior a volte è molto più grande rispetto alla commessa esterna presa con fabbrica.
Grazie molte. Se posso aggiungere una veloce domanda, visto diciamo, l'esempio virtuoso di collaborazione e sinergia fra mestiere e fabbrica, se prevedete qualche altro progetto di questo tipo in cui appunto si fa sinergia fra le due.
Assolutamente sì, come ho già detto, assolutamente sì.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è di Mario Coppola da Stifel. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e per i dati, per l'esaustività dei dati e delle spiegazioni. Allora, la prima domanda riguarda di nuovo sulla marginalità. Quello che vorrei chiedere è se l'aumento di marginalità che vi aspettate nel secondo H e chiaramente progressivamente anche nel 2024 è, diciamo, uniforme su tutti i segmenti o se deriva prevalentemente dal settore glazing con appunto l'esaurimento delle commissioni delle commesse più vecchie, quindi a bassa marginalità, per la presenza ancora di investimenti in mestieri e sul cooking. Quindi sostanzialmente ci dobbiamo aspettare un secondo H in cui il miglioramento della marginalità viene prevalentemente dalla divisione engineering, o se appunto il miglioramento della marginalità sarà comune un po' a tutte e tre le divisioni. E collegandomi a questo tema, guardando invece al 2024, la domanda specificatamente su mestieri e su professional cooking, kitchen, e se questa fase di investimenti che abbiamo visto nel primo semestre sarà, diciamo, ancora persisterà ancora nel secondo semestre e quindi poi anche nel 2024, e quindi se diciamo, il miglioramento della marginalità che vi aspettate nel 2024 deriva più da un aumento diciamo, dei risultati commerciali o anche appunto dal fatto che magari si esaurisce progressivamente questa fase di investimenti importante che avete fatto durante quest'anno. Ultima domanda, direi per quanto riguarda il debito, visto l'aumento importante ovviamente nel primo semestre dei costi di indebitamento, quali sono le vostre previsioni sull'anno in termini appunto di costi del debito e se ci potete ricordare qual è, diciamo, il breakdown del debito in termini di indebitamento legato a tasso fisso o tasso variabile, alla luce appunto ovviamente di questo scenario di tassi di interesse che è significativamente cambiato negli ultimi mesi. Grazie.
Ciao Mario, parto io con Alessandro con la prima domanda per quello che riguarda l'aumento della marginalità sulle tre divisioni. Ti confermo che tutte e tre le divisioni nel secondo semestre, in particolare nel 2024, avranno un aumento percentuale della marginalità. È chiaro che l'effetto in valore assoluto ce l'ha la parte glazing, per il semplice motivo anche del notevole volume di fatturato, ed è anche quella che è più impattata. Abbiamo sicuramente, oltre che l'effetto navale di queste commesse che dicevo prima, quindi sicuramente un miglioramento della marginalità di 2 punti percentuali proprio dettato dalle nuove previsioni, dalle nuove offerte di commessa, abbiamo anche la prima commessa che abbiamo comunicato di Blue Steel, sempre sulla parte glazing, ne comunicheremo, stiamo valutando anche un'altra commessa che hanno marginalità importanti. E secondo me, secondo anche le nostre previsioni, anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, la previsione a fine anno, proprio perché entra a maggior regime una commessa che ha nominato prima Oscar importante, che ha marginalità importanti, sempre sul mondo del lusso, chiaramente ci porta a migliorare sicuramente la parte da leone, la farà sicuramente questa divisione qui. Anche la parte cooking, ripeto che nel primo semestre risente degli investimenti fatti per quello che riguarda tutto il marketing delle aziende di prodotto, della riorganizzazione di strutture operative, produttive di queste realtà qui, su cui abbiamo chiaramente cercato di concentrare le attività in uniche realtà produttive proprio a beneficio di tutte e quattro le realtà. E i volumi di vendita che stanno già avendo delle crescite importanti in questo trimestre qui, la presenza di Oscar, come diceva Oscar, che potrebbe dare un grosso impulso perché andiamo a presentarci completi e con nuovi prodotti, dovrebbe anche aiutarci ad aumentare le vendite e di conseguenza anche aumentare la marginalità. Mestieri, senza ombra di dubbio, Mestieri è quella che nella seconda parte dell'anno va a conto economico tutte le commesse che stiamo portando a termine, si esaurisce la parte di investimenti fatti, di strutture commerciali, di marketing, come diceva Oscar, di pubblicità che non avremo più nel secondo semestre, quindi l'effetto, diciamo, continuerà, sarà quella che a livello di marginalità dal 4 e qualcosa per cento, mi sembra che sia il primo semestre, si dovrebbe tornare su obiettivi all'8-9% di EBITDA medio su questa divisione qui. Quindi in termini percentuali sicuramente la realtà che cresce di più.
Volevo aggiungere i mestieri e le ultime operazioni che abbiamo fatto, le ultime acquisizioni che sono tre, abbiamo dovuto anche strutturare a livello di social, siti, comunicazione, integrazione, abbiamo strutturato anche la squadra in mestieri, dall'amministratore delegato, come parlavo prima, al responsabile tecnico, ai vari project management, eccetera, eccetera, perciò abbiamo strutturato anche la squadra, oltre che negli Stati Uniti, per poter creare quello che ha detto prima Zanchetta. Mentre per quello che, precisando sul discorso del cooking, quest'anno abbiamo avuto tre fiere importanti, due sulla Pizza Group USA e una l'host, che pesano tantissimo, tenete presente che l'host è ogni 2 anni, perciò il prossimo anno non ci sono, e nella Pizza Group USA queste due fiere che abbiamo fatto è servito per far partire il progetto, non solo far partire il progetto, ma ci sono stati anche i costi che abbiamo sostenuto per creare il prodotto per l'America, oltre che la struttura americana.
E poi la terza domanda, se ricordo bene, è quella legata al debito. Allora, per quello che riguarda il debito relativo alle acquisizioni, quindi il debito, la linea di credito, di debito che abbiamo fatto con le banche a marzo del 2022, chiaramente ante aumento di tassi è a tasso fisso, quindi con delle coperture legate a questa attività qui, quindi lì non abbiamo problematiche di crescita di tassi. È chiaro che invece il debito a breve, quello che è cresciuto molto nella prima parte dell'anno, è cresciuto molto proprio per lo sviluppo, la crescita che abbiamo fatto, il fatto che non siamo riusciti a bilanciarlo con i saldi, quindi con le fatture ai nostri clienti, proprio perché non potevamo, ma non per motivi nostri, posare o comunque montare i nostri manufatti all'interno delle navi, e qualche contratto prevede chiaramente che tu puoi fatturare nel momento in cui vai a montare il manufatto, ci ha portato, tenendo sempre la nostra linea di massima trasparenza con i nostri fornitori, a pagare chiaramente tutti i nostri fornitori per il materiale che abbiamo acquistato mediamente 3 mesi prima di quando ci serviva, e quindi questo ci ha portato in questa prima parte dell'anno ad avere una posizione finanziaria netta, soprattutto nel breve, molto molto impegnativa. È chiaro che automaticamente, nel momento in cui nella seconda parte dell'anno, perché comunque quelle sono le date di consegna delle navi, andiamo a completare questo tipo di attività qui, andiamo a fatturare le navi, andiamo a incassare questo tipo di credito, quindi dovremo rientrare. È anche giusto dire che chiaramente una crescita del 24% dei nostri volumi, dettati soprattutto da volumi a commessa e quindi non a prodotto, che in quel caso lì riesce a portare a casa anche i soldi velocemente, sicuramente ti porta ad aumentare un attimino quello che riguarda il magazzino, quello che riguarda i lavori in essere, non sicuramente ai livelli del primo semestre, questo sì.
Ok, grazie mille. Se posso solo un'altra domanda, sempre sul guardando il 2024, siccome si è parlato anche di appunto la possibilità di continuare, diciamo, con le M&A dopo un 2023 che comunque è stato un anno giustamente un po' di pausa per integrare tutte le acquisite, se la domanda è se nel 2024 la priorità resta comunque su mestieri in termini di target e di risorse, diciamo, da spendere su, appunto, per acquisizioni su questo settore, o se c'è anche la volontà magari come si era detto in passato, di magari affacciarsi sul segmento professional kitchen per dare, diciamo, una struttura un po' più completa e chiara a questo segmento.
Rispondo io, Marchetto. Allora, nel 2023 abbiamo fatto l'operazione di Ceolin, perciò abbiamo fatto qualcosa e anche Fabrica Work, perciò due operazioni piccoline le abbiamo fatte. Allora, la missione del 2024 è quella di crescere e di concentrarsi nel progetto mestieri. Perché? Perché quello è un po' più in lancio, è quello che ci dà risultati immediati, è quello che c'è una storia da creare e c'è un mondo da conquistare. Perciò la fretta di costruirlo e di creare questo brand qua è abbastanza veloce per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Una volta raggiunto gli obiettivi di mestieri, che alla fin fine è una cosa un po' infinita, perché più si cresce e più si ha bisogno di aziende nello stesso settore merceologico, perciò gli artigiani non si possono snaturare facendoli diventare industriali, dobbiamo continuare a mantenere il loro DNA e continuare a fare gli artigiani, perciò se cresce molto il fatturato dobbiamo compensare con altre aziende nello stesso settore merceologico. Una volta completato mestieri, la domanda è giusta, dovremo lavorare molto per costruire la parte cooking professional e aumentare il nostro portafoglio, perché in questo segmento qua ci sono altri prodotti che devono essere inseriti su questo progetto, però non certo nel 2024.
Chiarissimo, grazie mille per le risposte.
Prego.
Per eventuali domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Gabriele Parenti da Algebris Investments. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per aver preso la mia domanda. Io volevo fare un po' un approfondimento sulla questione dell'aumento dei costi di produzione che mi sembra un po' essere un po' in controtendenza con le indicazioni che abbiamo avuto da altre aziende che stanno vedendo dal loro punto di vista un po' un sollievo. Quindi volevo un pochettino, ecco, approfondire questo punto con voi se riuscite a spiegarmelo un po' meglio. Grazie.
Allora, quando parlo per costi di produzione, ricordiamoci sempre che noi siamo un'azienda di persone, quindi gran parte delle attività dei costi.
Produciamo, tutte le nostre aziende producono.
Sì, progettiamo, produciamo, installiamo. Quello che è, diciamo, tutta la parte di inflazione, lo stiamo vedendo, lo avevamo anche un po' previsto, ma non in questi termini qui, è l'aumento del costo del personale, nel senso che a parte gli incrementi dettati da ragioni contrattualistiche, TFR e tutto quello che ci va dietro. Ricordiamoci che abbiamo personale di posa, personale che è importantissimo, specializzato, che dobbiamo trattenere e quindi siamo con i volumi e con i lavori che abbiamo, dobbiamo riuscire a trattenere le migliori figure. In questo momento, soprattutto nella prima parte dell'anno, adesso magari con un po' di crisi sarà un po' attenuato questo aspetto qui. L'attività di retention del personale fidelizzato, specializzato, eccetera, è costato sicuramente qualche punto percentuale da quel punto di vista lì. Non da meno, gli investimenti che stiamo facendo come costi di produzione, che intendiamo legati ai costi di produzione, è tutto l'inserimento di nuove figure, di figure junior per gestire l'aumento importante di fatturato, gestire l'aumento delle commesse. Per noi chiaramente riusciamo ad aumentare i fatturati aumentando le persone specializzate, non abbiamo Come avete potuto anche vedere, noi non investiamo, non abbiamo necessità di CapEx per aumentare il nostro fatturato, tutto l'investimento è sulle persone. Poi ci sono tutti gli effetti che l'inflazione sta portando, l'adeguamento dei contratti di affitto, l'adeguamento dei contratti di noleggio, l'adeguamento di tutte queste tipologie legate soprattutto al tasso di inflazione che magari fino a qualche anno fa, anzi a memoria, per 10 anni probabilmente ci eravamo dimenticati del fatto dell'incremento dell'indice Istat. E invece per quello che riguarda la parte di materie prime, dipendono sempre anche, sicuramente non sono più in crescita, e questo è vero, sono in calo, non in calo così forte come stavamo pensando, però è chiaro che l'aumento, comunque il costo alto del petrolio, quindi il costo dei trasporti rimangono comunque alti. Il costo del rafforzamento del dollaro che poi va a incidere sulle lavorazioni dell'alluminio, perché poi non è solo comprare l'alluminio, ma anche la lavorazione dell'alluminio che incide. Sono tutti fattori che portano a non mitigare o comunque non far sì che le materie prime, o comunque tutto quello che assieme alle materie prime è per quello che definiamo costi di produzione totali, possono avere l'impatto su queste commesse qui. È chiaro che anche le attività di posa, noi utilizziamo mediamente 300-400 posatori. Questa attività di posa, che è gente magari prevalentemente dell'est, è gente che se non gli dai 1 euro in più all'ora se ne vanno via, se ne tornano a casa. Quindi questi impatti qui, spesso e volentieri, sulle commesse in essere non si riescono a prevedere in maniera automatica. Ce ne stiamo rendendo conto e stiamo valutando, chiaramente per gli impatti e per le commesse future, di tenere conto di questo impatto qui, che secondo noi, proprio perché l'inflazione non avrà un picco e scenderà come magari ci raccontavano 6 mesi fa, ma durerà per qualche anno, dobbiamo tenerne conto nelle nostre valutazioni dei costi.
Ecco, la cosa importante è che, vi spiego, un attraversamento di un cantiere sia navale sia civile, è di circa 1 anno per posare, la merce. E se questo anno, di chiusura del progetto si compra, di solito si progetta, si compra la materia prima e si inizia a lavorare. Perciò se io poso anche i primi 6 mesi del 2023 vuol dire che ho iniziato a comprarla nel 2022 e nel 2022 l'impatto era grosso della materia prima. Stiamo dando anche esaurimento di tutta quella merce e di quella code di commessa dove il costo incideva tantissimo, anche se il costo lo vediamo adesso che si è abbassato, però noi ce lo portiamo avanti quando l'abbiamo comprato. Non so se sono chiaro.
Sì, è stato molto chiaro, grazie. E se posso fare una velocissima domanda scollegata rispetto a quello che ho chiesto adesso. Parlavate nella vostra presentazione di ritardi ai vari cantieri navali, non imputabili a vostre problematiche. Mi è parso di capire dai commenti che avete fatto sul secondo ALF che la situazione sta un pochettino migliorando, si sta sbloccando. Ecco, giusto una conferma su questo fatto.
Diciamo che chiaramente la pianificazione delle commesse delle navi parte probabilmente un anno fa le condizioni degli armatori, anche sulle nuove navi, sulla crescita dei crocieristi, eccetera, c'era sempre un punto di domanda, ma funziona, riusciamo a riempirle, ci saranno normative che bloccheranno ancora riempimenti di navi, quindi prima di farsi consegnare le nuove navi avevano tutto il tempo di posticiparle in avanti in attesa di vedere come andava il mercato crocieristico e il mercato delle crociere. Teniamo anche conto che gli armatori, nel momento in cui chiaramente viene consegnata la nave, nel momento anche in cui la parte economica, l'esborso, avviene nella totalità, in questo caso qui. Quindi probabilmente gli accordi tra armatori e cantieri stessi hanno fatto sì che qualche nave, qualche tipologia di nave, eccetera, per questi effetti qui, fosse ritardata, e quindi la consegna prevista per giugno fosse slittata a settembre e via dicendo, mediamente di 3 mesi. Questo in tutti i quattro principali cantieri su cui lavoriamo. In questo momento qui, anzi già da 4-5 mesi fa, hanno un po' bloccato le consegne, hanno mantenuto i tempi di consegna previsti, quelli slittati, ma comunque tenendo questi, perché il mondo delle crociere, come diceva prima il Presidente, i volumi stanno crescendo. A livello di Covid ormai tutti si sono dimenticati, non è più una problematica di riempimento delle navi, il 60-70% riescono a riempire le navi al 100%, e chiaramente col fatto che nel periodo Covid hanno dismesso alcune navi e quindi sono state più o meno cancellate o vendute o comunque non fanno più parte del pacchetto degli armatori, una trentina di navi, l'aumento delle crociere ha portato a dire adesso agli armatori no, confermiamo adesso le date di consegna di queste navi qui, anzi ne stanno trattando di nuove. Quindi chiaramente quell'effetto lì di slittamento, anzi ce l'hanno confermate nelle date previste nel secondo semestre, anche quelle del primo semestre del 2024, quindi sono quelle che sono oggetto in questo momento nostro di acquisti, di valutazioni, eccetera, sono tutte confermate, non abbiamo più queste tipologie di possibili spostamenti.
Perfetto, grazie mille.
Che per noi la consegna della nave, come può essere per l'armatore, e noi abbiamo anche un contratto con il cantiere in cui sono previste delle penali se non arriviamo nei tempi, quindi la nostra pianificazione, giusta o sbagliata che fosse, chiaramente nei tempi eccetera, noi abbiamo pianificato le nostre attività a livello progettuale, produttivo, di installazione, per fare in maniera di arrivare corretti nei tempi previsti, perché se non arrivassimo nei tempi comunque ci sono delle penali a quel punto di vista lì. Quindi nella scelta, nel dire il rischio di non prendere i materiali perché presumo che la nave venga consegnata più avanti, se poi la nave parte quella data lì, tu non hai completato il tuo lavoro, sono penali, quindi abbiamo preferito acquistare un po' prima e penalizzare la parte finanziaria, ma essere tranquilli che essendo anche player di riferimento su certe attività, certe cose, noi manteniamo le indicazioni contrattuali previste. Ecco, quello che può essere di buon auspicio da un certo punto di vista è che questo tipo di attività, anche questa problematica legata all'EBITDA, ha fatto sì che alcuni, e tra l'altro anche qualche nostro concorrente, non sia più interessato al mondo navale, o comunque che i cantieri non lo interpellano più, per il semplice motivo che magari non ha la capacità finanziaria di rimanere in piedi, non ha la capacità di gestire queste problematiche qui, e quindi chiaramente quella situazione di leadership che avevamo già su alcuni settori si sta consolidando sempre di più, e questo siamo anche convinti che ci porterà dei benefici in fase di preventivi e di nuove commesse.
Perfetto, grazie mille ancora.
Prego. Prego.
La prossima domanda è di Andrea Bonfà da Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Le domande sono largamente già state fatte. Avevo due curiosità. Una è relativa al bisogno del refitting. Avete menzionato che nel primo semestre era più scarico dell'anno scorso, con questa commessa in meno. Diciamo, ragionando su un livello standard a 100, si può assumere dove sarà il secondo semestre dell'anno e potenzialmente il 2024-2025, tanto per avere un'idea, cioè ci sarà attese di avere più business del normale sul refitting andando avanti? Questa è un po' la domanda. E la seconda, per quello che sappiamo sul lato Fincantieri, Virgin Cruise è quella che ha problemi seri. Ci chiedevamo se voi avevate qualche coda con la nave in prossima consegna o con le prossime navi, in particolar modo per quanto riguarda Virgin. Grazie.
Allora, parto io, però Virgin hanno trovato l'accordo col fondo, questo ero stato in Fincantieri, perciò la quarta nave è stata già messa in sicuro ed è tutto a posto, dalle ultime fonti da Fincantieri. Per quello che riguarda le strategie del futuro del refit, e poi lascio la parola a Alessandro sui numeri, c'è un grosso problema e un'opportunità grande. Entro il 2050 le navi devono essere messe con motori sostenibili, perciò idrogeno o altre sostanze più sostenibili, e devono fermare le navi per un mese per cambiare la parte propulsore. Andranno a flotte di 4, 5, 10 all'anno da qua ai prossimi 20 anni. Il grosso vantaggio è che nel momento in cui viene fermata la nave si farà dei refit enormi, perché c'è l'unica possibilità e quello slot di quel mese che il carico pagante, è un buco che devono, come posso dire, raggruppare più interventi possibili, e c'è anche per il discorso sostenibilità dei grossi potenziali di refit. Perciò il refit da quei prossimi 10-15 anni sarà sempre in crescita in tutte le tre divisioni, nei glazing, nell'interior e nella parte del cooking professional. Adesso la parola magari Alessandro sul numero del...
Sì, su quello che riguarda il refitting, prima magari mi ero spiegato male, ma l'effetto era legato alla divisione mestieri, su cui abbiamo una realtà che si occupa anche di interni sul mondo navale, che nel corso del primo semestre 2022 aveva portato a termine un refitting di un valore più o meno di 14-15 milioni di euro, chiaramente con una marginalità molto molto alta, che però era entrata nel primo semestre. Quest'anno questa stessa realtà qui fa dei refitting importanti, ma nella seconda parte dell'anno. Questo era per dire che talvolta la differenza di marginalità vista semestre su semestre per le realtà che lavorano a refitting non è così ottimale se non vista all'interno dell'anno, perché dipende, i refitting sono dei lavori anche importanti, ripeto, 14 milioni in 6 mesi, ma ce ne sono anche di 4-5 milioni in 3 mesi o di 3 milioni in un mese, e dipende proprio da dove cadono come periodo temporale. Per quello che cerchiamo sempre di fare una valutazione nell'anno solare, proprio per mediare queste divergenze particolari di alcune realtà su refitting. Per quello che riguarda i numeri, pur crescendo del 60% il refitting rispetto al semestre precedente, non siamo ancora nel corso di quest'anno qua, e continueremo a crescere più o meno su quella percentuale lì. Però sul 2022, sappiamo che il 2022 era un anno non altissimo di refitting. Per noi l'anno di riferimento rimane sempre quello prima del Covid, quindi crediamo, anzi siamo sicuri, perché ne abbiamo già storicamente, non era mai successo, ma abbiamo già degli ordini importanti di refitting per il 2024, pensiamo che il 2024 a livello di refitting superi notevolmente quello che era il 2019, per il semplice motivo che per due anni le navi non hanno avuto un anno sono rimaste ferme. Per l'altro anno hanno cominciato, ma non ci sono stati grossi refitting, se non quelli semplici di manutenzione. Il cambiamento di queste aree qua, particolari di refitting importanti, gli armatori li stanno pianificando nella seconda parte di quest'anno e soprattutto nel 2024, che sarà un anno molto molto importante per quello che riguarda il refitting.
Grazie mille.
Signori, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Grazie mille, buona giornata a tutti, buon lavoro.